Adesso cominciamo la lezione. Per ciò che concerne i metodi di coltivazione pratica, come sapete, a parte i metodi delle scuole buddiste e taoiste, ci sono anche altri metodi di coltivazione. Naturalmente, parlando di vie di coltivazione in senso stretto, ci sono due scuole principali. Una è la scuola di coltivazione di Buddha e l'altra è la scuola taoista. Molte religioni appartengono al sistema della scuola buddista e molte altre appartengono al sistema della scuola taoista. Tuttavia, esse non sono la religione buddista, non sono quella religione, ma appartengono allo stesso sistema. C'è anche un'altra via che si chiama metodi di coltivazione singolare. I suoi metodi di coltivazione sono spesso molto particolari e, sotto un certo aspetto, assolutamente unici. Dato che è particolare in un certo aspetto, si può dire che è piuttosto potente. Ma la gente comune non lo comprende e raramente lo vede. In particolare i buddhisti o i taoisti la chiamano una via laterale maldestra. È così che è apparso il termine via laterale maldestra. In realtà questo termine non si riferisce a una via malvagia. Essi stessi la chiamano via di coltivazione singolare. Non si tratta cimen dunja, sono due cose completamente differenti. I metodi singolari di cui parliamo sono piuttosto numerosi. Perché non sono vie malvagie? Ai giorni nostri crediamo che il nome via laterale maldestra significhi via malvagia deviata, ma nell'epoca antica non aveva questo senso, aveva un significato spregiativo ma non negativo. Perché anche i praticanti del metodo singolare sono molto esigenti con se stessi per quanto riguarda la Sinsin. La maggior parte segue la teoria del Tai Chi nella coltivazione, quindi tutti si illuminano alla verità. Allora, dato che hanno dei requisiti severi riguardo la loro Sinsin, non si può dire che praticano una via malvagia, giusto? Perché il criterio per giudicare il bene e il male è la caratteristica cosmica. Perciò non si può giudicare secondo la scuola di Buddha o la scuola taoista. Le scuole buddiste e taoiste vengono definite vie rette solo perché sono in accordo con la natura cosmica. Se anche altre vie di coltivazione si conformano alla natura cosmica, allora anch'esse sono vie rette. Solo che i loro metodi di coltivazione sono molto particolari. Non si sono limitate ai metodi delle scuole buddiste e taoiste. È per questo motivo che la loro coltivazione spesso è ancora più ardua. I discepoli che scelgono devono essere veramente molto, molto promettenti per poter ricevere il loro insegnamento. Dopo un lunghissimo periodo di tempo viene scelto un discepolo, normalmente così. Qualcuno potrebbe pensare, che cosa diventeranno in futuro? Non saranno né Buddha né Tao, essi appartengono perché i Buddha. Come spiegano le religioni, ogni Tathagata presiede un regno celeste e ciò che noi chiamiamo un paradiso unitario. Allora, può salvare la gente. Egli possiede un proprio paradiso dove porta la gente che salva. Ma coloro che coltivano i metodi particolari non ce l'hanno. In effetti, anche molto grandi Tao non hanno un proprio paradiso. Spesso restano soli in un luogo, oppure come degli immortali solitari vagano in giro. Spesso è così. A parte le vie rette, le vie autentiche di coltivazione dell'epoca antica fino ad oggi sono state trasmesse anche delle vie malvagie, perché il bene e il male coesistono nell'universo. All'interno dello stesso essere c'è il bene e il male. Ci sono anche diffuse delle cose cattive. Le cose delle vie malvagie non sono di livello molto elevato, ma in una certa dimensione, nei limiti della loro dimensione, esse hanno una certa potenza di gun, hanno un certo livello. Perché è permesso loro di esistere in questo modo nella loro dimensione. Ci sono due modi principali di praticare una via malvagia. L'uno è di farlo consapevolmente, l'altro inconsapevolmente. Praticarla consapevolmente significa non fare delle cose buone, anzi fare solo cose cattive. E anche i loro maestri insegnano loro a fare del male alla gente. Coloro che insegnano così pubblicamente in genere non hanno gun. Non avendo gun hanno karma. Il loro karma può essere enorme. Anche una quantità notevole di karma può formare una specie di energia con una grande densità che può controllare la gente comune. può avere degli effetti su una persona comune. Certe persone cercano i maestri di Qigong per curare le malattie. Io dico che è pericoloso. Se incontrate uno di questi che emette delle cose sul vostro corpo, in quel momento può reprimere la vostra malattia, ma la sua cosa in sé è karma. Così, una volta tornato a casa, stai peggio di prima. Ti senti ancora più malato di prima. Spesso queste cose danneggiano le persone. Anch'essi possono utilizzare questa materia nera per rinforzare i poteri soprannormali che un corpo umano possiede naturalmente. Può aumentare una certa quantità di gong. Possono avere un certo impatto entro un livello molto piccolo, entro il livello della gente comune. Ma queste cose, via via che il karma cresce, la durata della loro vita non è lunga. Nessuno di loro vive a lungo. C'è un altro tipo, cioè, come ho detto, il bene e il male coesistono. È un tipo, ma non è un qualcosa che esiste nella società umana. Coloro che praticano normalmente una via malvagia durante periodi di popolarità del Qigong, anche quelle cose cattive vengono ad insegnare alle persone, creando un gran caos. Ma ora non c'è più nessuno, sono stati eliminati. Poi ci sono le persone che praticano una via malvagia inconsapevolmente. Che cosa vuol dire praticare una via malvagia inconsapevolmente? Significa che praticano una via malvagia senza rendersene conto. Come sapete, il Qigong non è una ginnastica che può essere esercitata come ci pare e piace. Ciò che pensate mentre fate ginnastica non ha nessuna importanza, ma nella coltivazione, se aggiungete qualche cattiva intenzione, può produrre delle cose cattive. Per esempio, alcuni durante la pratica di Qigong pensano delle cose cattive senza rendersene conto. In realtà ciò può portare molte cose cattive nel loro gong. Più il pensiero è forte, più cose vengono aggiunte. Questo è praticare inconsapevolmente una via malvagia. Non la praticano intenzionalmente, vogliono praticare il Qigong, forse per curare le malattie o forse vogliono coltivare verso livelli elevati, ma in realtà stanno praticando una via malvagia. Il numero di queste persone è considerevole. Perché dico questo? Riflettete. Di tutte le persone che praticano il Qigong nei parchi o in altri luoghi, quante di esse sono attente alla virtù? Quante pensano a fare buone azioni per gli altri e a mantenere un cuore benevolente mentre praticano? Quante ce ne sono? Persino durante la pratica pensano a cose molto cattive. Questo è praticare una via malvagia inconsapevolmente. Se dite a una persona che sta praticando una via malvagia, forse non lo ammetterà nemmeno e dirà: io ho ricevuto l'insegnamento da un tale grande maestro di Qigong. Se quella persona è veramente un maestro di Qigong di una via retta, vi siete comportati in accordo con ciò che vi ha insegnato sul Sinsin? Non l'avete fatto. Ecco perché, nonostante voi praticate quel metodo, non sviluppate il suo gong. Ciò che voi praticate sono delle cose perverse e nere, e non sono nemmeno sistematiche. Poi ci sono persone e certi maestri di Qigong che fanno cose cattive, utilizzando trucchi di basso livello come disegnare figure magiche, recitare formule magiche per comandare degli spiriti inferiori di commettere misfatti e di nuocere alla gente. Ci sono tante cose del genere. Anche questo fa parte dell'ambito della pratica di una via malvagia. Queste cose danneggiano loro stessi e gli altri. Ma fate attenzione, tutto ciò non ha alcun effetto sui nostri praticanti. Quelle poche cose che emettono non possono nemmeno reggere a una rotazione del Falun. Non hanno alcun effetto. Il mio Fashion non permetterà a chi che sia di fare cose di questo genere. Ma c'è un punto. Potete incontrare certe situazioni, come qualcuno che vi ha ferito il vostro corpo, oppure avete perso qualcosa. Allora probabilmente dovete ripagare qualcosa di karmico. Non è permesso di fargli veramente del male, di danneggiare ciò che voi stessi avete sviluppato con la coltivazione e la pratica. A nessuno è permesso toccare o salutare ciò che si è sviluppato con la pratica della Falun Dafa. Non è permesso che vengano persi, potete stare tranquilli. Così, quando incontrerete questi problemi, possono essere dovuti al karma, e sono dei fenomeni temporanei, ma a volte, quando incontrate dei momenti molto difficili, perché non chiamate il maestro? Perché non invocate il maestro? A quel punto non viene messa alla prova anche la vostra fede e qualità di illuminazione? Adesso parliamo di un'altra questione, cioè della coltivazione congiunta di uomo e donna. La coltivazione congiunta di uomo e donna nel nostro metodo non esiste, né è permesso coltivare in quel modo. La coltivazione congiunta di uomo e donna è diffusa nella società. Ci sono maestri di Qigong che la fanno pubblicamente. In realtà direi che se insegnate così nella società, poco importa che siate un maestro di Qigong. Ciò coinvolge la questione della moralità umana e perfino questioni legali. Non è permesso fare così nella società. Sapete, la coltivazione congiunta di uomo e donna proviene dal tantrismo. È la scuola tantrica, cioè la religione lamaista, che l'applica veramente. Questo metodo ha insegnato nel contesto della loro religione per coltivare e praticare all'interno della religione. E anche in questo contesto è insegnata in segreto e a pochi altri permesso conoscerla. Queste cose vengono utilizzate solamente quando i discepoli vengono istruiti in segreto ad un alto livello. Allora la coltivazione congiunta di uomo e donna. All'epoca in cui il tantrismo Tang fu introdotto in Cina, venne cancellato dalla regione cinese proprio perché conteneva la coltivazione congiunta. È per questo che in Cina fu eliminato. Ma in Tibet, dove i valori morali sono completamente differenti da quelli cinesi, continua ad essere trasmesso all'interno della religione segretamente, coltivano in segreto. Ma attualmente certi maestri di Qigong insegnano la coltivazione congiunta di uomo e donna. La cosa ancora più strana è che la scuola taoista insegna la pratica congiunta. Non si tratta di una cosa di adesso, ma qualcuno ha inserito questa cosa, ma è stata introdotta nella scuola taoista all'epoca della dinastia Tang. Come abbiamo detto, non importa che si tratti di un periodo storico lungo, ci sono cose confuse sia nel passato che nel presente. Non è necessariamente una cosa buona solo perché è stato tramandato dalla dinastia Tang. Sapete lo scopo della coltivazione congiunta? È raggiungere un equilibrio fra yin e yang. Raccogliere lo yin per compensare lo yang. Raccogliere lo yang per compensare lo yin. Ci si completa reciprocamente per poter realizzare lo scopo della coltivazione congiunta. Ma la scuola taoista, anche all'epoca antica in Cina, la teoria taoista ha sempre insegnato lo yin e lo yang. Si afferma che nel corpo umano ci sono già lo yin e lo yang. Perché si deve raccoglierlo e cercarlo all'esterno? Alcuni nella scuola taoista considerano il lato sinistro del corpo umano come yang e il lato destro come yin. È l'origine dell'espressione lato sinistro maschile e lato destro femminile. Altri considerano la parte inferiore del corpo come yin e la parte superiore come yang. Altri ancora, il lato posteriore del corpo come yang e il lato anteriore come yin. Queste affermazioni sono molto ragionevoli e scientifiche. Così, tutte le vie di coltivazione possono dare vita a molte entità intelligenti ed essere viventi nel nostro corpo. Queste entità intelligenti non sono delle cose cattive. Ogni oggetto è vivo in altre dimensioni, sono tutti vivi, e così sia per le sostanze organiche sia per quelle inorganiche. La classificazione in materie organiche e inorganiche è stata fatta dagli scienziati di oggi entro il limite delle conoscenze attuali. Dicevamo che la scuola taoista sostiene che nel corpo umano stesso esistono lo yin e lo yang. Come si possono cercare all'esterno? Non è questo creare confusione? La vera coltivazione congiunta di uomo e donna in realtà appartiene solamente al lamaismo. Dai tempi antichi nel nostro paese il tantrismo tibetano è sempre stato molto discusso nella religione buddista. I due si sono sempre contrapposti l'uno all'altra. All'inizio la gente lo chiamava lamaismo, ma non era chiamato buddismo. Più tardi, poiché il termine si era propagato, comunque nei tempi moderni la gente non conosce più le controversie di un tempo. Abbiamo esaminato e in effetti l'origine fondamentale di questo metodo di coltivazione non derivava dall'umanità terrestre, ma era un metodo di coltivazione di altri pianeti. Ecco perché i valori morali sono molto diversi da quelli della nostra umanità. Qui abbiamo spiegato brevemente la situazione. Alcune persone mi hanno chiesto, possiamo utilizzare la coltivazione congiunta di uomo e donna? Noi diciamo che ci si deve concentrare su una sola via. Non dovete più fare questo tipo di domande. Infatti, la coltivazione congiunta di uomo e donna non è così semplice. Ciò che voi conoscete è del tutto superficiale. La sua coltivazione, pratica segreta, è trasmessa oralmente e non c'è niente di scritto. Se voi cercate di praticare seguendo ciò che è scritto sui libri, non ne sarete capaci. Queste cose non possono essere rese pubbliche, quindi non sarete in grado di praticare. Non si può praticare la vera coltivazione di uomo e donna senza ottenere la fa. Ma non si possono aggiungere arbitrariamente elementi estranei a un sistema di coltivazione. Ecco qual è il problema. Poi c'è gente che la insegna in pubblico. Riflettete. Una persona comune non vuole necessariamente praticare la coltivazione. È successo che negli ultimi anni il Qigong è diventato popolare, così hanno insegnato la coltivazione congiunta di uomo e donna. Io dico che questo è corrompere i valori morali della gente, rovinare, è semplicemente seminare confusione, perché il loro sin-sin non è all'altezza richiesta. Nella coltivazione del lamaismo bisogna raggiungere un livello molto alto per essere capaci di utilizzarla. Queste sono cose che possono essere impiegate solo ad un livello veramente alto, ma queste persone vogliono insegnarla alle persone comuni, che non hanno neppure rinunciato a tutti i sentimenti e desideri. Come potranno coltivare? Produrrà solo dei danni. Non stanno creando confusione? Ecco il punto. Adesso parliamo della coltivazione integrata di mente e corpo. Tutti questi termini appartengono alla comunità dei coltivatori. In realtà, quando ho parlato di trascendere i cinque elementi, ne avevo già accennato. Cioè, le cellule originali del corpo fisico e il corpo fisico stesso vengono rimpiazzate da materia ad alta energia. Quando le vostre cellule verranno completamente sostanziate da materia ad alta energia, gradualmente saranno rimpiazzate e così non invecchieranno più così facilmente. Queste sostanze ad alta energia raccolte in altre dimensioni non sono soggette alle restrizioni del tempo della nostra dimensione e poiché esse non sono nel campo temporale della nostra dimensione e non sono soggette a queste restrizioni, non invecchiano. Questa è la coltivazione integrata di mente e corpo fondamentale. Ci sono vie che non coltivano mente e corpo, ma che possono ugualmente prolungare la durata della vita. Alcuni possono pensare, come si può prolungare la vita in altri sistemi? Se non coltivano il corpo, non dovranno morire quando il loro tempo sarà arrivato? La vita non è predeterminata, è vero, ma c'è un punto. Quello di trascendere il triplice mondo. Si tratta di superare i livelli, vero? Sebbene il loro sistema non coltivi il corpo, se durante la coltivazione il livello ha superato il confine del triplice mondo, allora non è più vincolato da ciò che è all'interno del triplice mondo. Quindi, questa persona può prolungare la propria vita. Dato che non coltiva il corpo, nonostante possa vivere per molto tempo, invecchierà sempre di più. Diventerà così vecchia che il suo aspetto farà paura. Questo accadrà. La più grande caratteristica dei sistemi di coltivazione di mente e corpo è che un praticante sembra molto giovane. Il suo stato fisiologico è quello di una persona giovane, poiché il tempo è limitato, ne abbiamo parlato brevemente. Adesso parliamo brevemente di un'altra questione, la questione di coltivare la parola. Alcuni nostri studenti amano veramente spargere voci per mostrare che ne sanno più degli altri. Ciò ha avuto un pessimo risultato. C'è gente che era già molto chiacchierona. Le persone comuni considerano bravi coloro che sono capaci di fare bei discorsi. Quelli taciturni spesso sono svantaggiati. Io dico che questa è la concezione di una persona comune fra la gente comune. Voi sapete che in passato nelle religioni c'era un detto: aprire bocca è karma. Certamente si diceva che aprire bocca era karma perché si suddivideva il karma in buono e cattivo. Infatti ciò che si chiamava karma buono era la materia bianca che chiamiamo de. Non si parlava assolutamente di de. Ciò che veniva chiamato karma cattivo era ciò che chiamiamo karma. Aprite bocca è già karma. E non vogliono creare altro karma. Perché? Perché dal momento che una persona ha un pensiero, cioè volete dire qualcosa, dovete utilizzare i vostri pensieri per controllare ciò che state per dire, giusto? Allora, se questo pensiero si forma, diventa un piccolo attaccamento. Può essere dovuto a un piccolo attaccamento. Per esempio voi dite, voglio mangiare, perché avete fame, perché volete mangiare, e questo è un attaccamento al cibo. Dico questo giusto per illustrarvi il problema. Quando in circostanze normali voi esprimete ciò che volete fare o che desiderate fare, è molto probabile che quel pensiero sia stato creato da un attaccamento. Per questo si diceva che solo ad aprire bocca poteva essere karma. In passato i monaci praticavano l'astensione della parola, cioè tenevano la bocca chiusa e non dicevano niente. Non dirò niente per un anno o per metà anno, mi impongo il silenzio. Molta gente, molti monaci in passato facevano così. Sapevano che perché un coltivatore non cerca di accumulare del, ma cerca di preservarlo. Lo preservo per non perderlo, accumulare il de. Non si può giudicare se le vostre azioni sono buone utilizzando i criteri della gente comune. Se ciò che avete fatto è veramente buono oppure no, deve essere giudicato secondo dei criteri superiori. Allora, poiché non si può essere certi di queste cose, ci si accontenta semplicemente di preservare il de. È sufficiente che non perda il de, per non creare ostacoli alla mia coltivazione. È per questo che alcuni coltivano la parola. Nel buddismo non parlano forse di corpo, parola, mente? Se uno voleva coltivare così, allora non parlava. Certamente nel nostro sistema la coltivazione pratica viene fatta fra la gente comune. Se voi coltivate e praticate nella società comune, come potete operare senza parlare? Alcune persone dicono, io presento la radio, come posso non parlare? Ovviamente al lavoro noi dobbiamo fare ciò che dobbiamo fare e dire ciò che dobbiamo dire. Se qualcuno fa qualcosa di male e voi, il responsabile, non intervenite, non dite niente, allora delle brave persone soffriranno a causa di questo. Non sostenere ciò che è bene e non punire ciò che è male, io dico che è inaccettabile. Dunque il punto essenziale è come noi dovremmo giudicare, secondo i criteri di un praticante, ciò che deve essere detto e ciò che invece non va detto. Certamente non possiamo non parlare, poiché dobbiamo anche diffondere la retta fa. Non è forse fare la cosa migliore? Quindi, noi dobbiamo parlare, ma quando parliamo dobbiamo stare attenti a non dire cose che possono danneggiare l'unione fra la gente comune. Non seminate discordia e non sviluppate alcun attaccamento, perché le parole prodotte da questi attaccamenti possono ferire la gente o perfino sabotare la DAFA. Ho discusso brevemente questo argomento ed è tutto a questo riguardo. Parliamo adesso di un'altra questione. Perché c'è un campo attorno allo statuto di Buddha? Certe persone dicono che è un campo di energia lasciato dai monaci quando cantano il sutra davanti alla statua. Altri dicono che proviene dalla venerazione della gente verso il Buddha. Io dico, non necessariamente, perché quando si salmodiano le scritture, l'energia che proviene dal corpo della persona è dispersa. La stessa cosa vale quando si venera il Buddha. Allora perché il campo è presente solo attorno alla statua di Buddha? Questo è ciò che abbiamo visto. In effetti, quando una persona ha raggiunto un livello molto alto nella coltivazione, oltre il triplice mondo, quando raggiunge un certo frutto di realizzazione, sviluppa dei fascen, e questi fascen hanno la stessa immagine della persona, ma sono completamente sbloccati. Se una persona agisce fra la gente comune, non può essere completamente sbloccata. Se lo fosse, non potrebbe più fare niente. Alcune persone mi chiedono, «Maestro, sai cosa sto pensando? Non mi interessa scoprire ciò che voi pensate. Se dovessi sentire ciò che pensate, ciò che ognuno pensa non vi salverei. I pensieri umani sono molto cattivi. Voi credete che alcuni vostri pensieri siano veramente buoni, ma giudicati secondo il mio criterio, essi sono veramente cattivi». Ciò vuol dire che non possiamo andare in giro a captare queste cose, dobbiamo perfino sigillarle per non venirne in contatto. Ma i fascen lo possono fare, possono manifestare dei grandi poteri divini e possono fare qualsiasi cosa. Infatti una statua di Buddha ha un campo perché là c'è un fascen. Se c'è un fascen, la statua di Buddha avrà un campo perché lui ha energia. Così, quando certe persone praticano il Gu, davanti a una statua di Buddha sentono una forza che li spinge all'indietro, che li fa indietreggiare, infatti è dovuta a questo campo, perché sopra la statua c'è un fascian. Con il declino della moralità umana tutto è cambiato nella società umana. Anche le statue dei Buddha hanno subito dei cambiamenti. Quali cambiamenti? Su certe statue di Buddha non c'è più il fascian di un essere illuminato. Non è stata fatta la consacrazione per invitare i fascen di un illuminato. Non sono state fatte queste cose. Parlando della consacrazione, vi spiegherò perché un fascen sulla statua. Nel buddismo non è che una statua di Buddha prodotta in fabbrica abbia già un fascen. No, non ha niente. Solo dopo essere stata consacrata può avere un fascen. Prima della consacrazione direi che è solamente un'opera d'arte. Solo dopo la consacrazione ci sarà un fascen. Come si effettua la consacrazione di una statua di Buddha? Le religioni richiedono di organizzare una cerimonia religiosa. Molti monaci cantano insieme le scritture nel tempio con devozione per invitare il fascen di un essere illuminato. Così si può ottenere quel risultato. Attualmente i monaci non sanno più che cosa sia la consacrazione. Tutto ciò che sanno fare è organizzare questo genere di cerimonie e le considerano una consacrazione. Ma qual è lo scopo della consacrazione? Sembra che molti non sappiano veramente spiegarlo. In realtà si tratta semplicemente di invitare il fascen di un essere illuminato. Se ciò che emanano sono dei pensieri retti, se ciò che recitano sono dei sutra, riusciranno ad invitare il fascen di un essere illuminato, allora la statua diventerà la statua del suo fascen e poiché avrà ottenuto un corpo fisico nel mondo, egli potrà aiutare la gente a fare cose buone. La gente potrà sinceramente confessare di fronte a lui e diventare buona. Ecco qual è lo scopo principale della consacrazione. Ma ai giorni nostri esiste un problema. Molta gente non ha consacrato la propria statua di Buddha. La mettono semplicemente sull'altare e si mettono a bruciare incensi. Questo è molto pericoloso. Alcune persone, nonostante abbiano organizzato la cerimonia, non sono riuscite a realizzare la consacrazione. Molti chiedono ai maestri di Qigong di fare una consacrazione. Vi dico che attualmente non c'è un solo maestro di Qigong che sia capace di fare la consacrazione. Molti maestri di Qigong sono falsi e sono posseduti dagli spiriti. Allora, perché c'è energia? Perché anche quel genere di cose si attacca a quelle statue, vi si posiziona sopra, è molto pericoloso. Se lo venerate come vostro maestro, siete veramente rovinati. Alcune persone vanno al tempio, anche nei templi ci sono delle statue di Buddha che non sono state consacrate. La gente va al tempio o a casa e prega per avere soldi. Scopre di riuscire veramente ad ottenerli e così appende fuori un cartello che dice: tutti i vostri desideri saranno esauditi. Molta gente considera che sia una cosa molto buona e dice: i Buddha ci aiutano a diventare ricchi. Perché sostenete che i Buddha non ci aiutano a fare fortuna? Ma quelli non sono Buddha. La maggior parte delle statue sulle quali è scritto tutti i vostri desideri saranno esauditi sono possedute da volpi. La maggior parte è così, è terrificante, ma non vi aiutano per niente. Ci sono delle condizioni e un prezzo. Se voi praticate il Qigong e il vostro corpo è relativamente in buone condizioni, si attaccheranno anche il vostro corpo e ne prenderanno possesso. Non hanno la capacità di aiutarvi, non hanno dei poteri divini così grandi. Che possono fare allora? Possono trasformare il vostro karma. Volete guarire? Va bene. Se non volete essere malato, fanno ammalare i vostri parenti e i vostri amici. Se non volete avere malattie, fanno ammalare i vostri fratelli e sorelle. Volete diventare più ricchi? Da dove viene il denaro? Lo prendono dai membri della vostra famiglia e lo danno a voi. Non farà. Allora ci sarà chi... La situazione che vi ho appena descritto è spaventosa. C'è ancora un'altra situazione. Ci sono diverse statue di Buddha che non sono possedute, ma non ci sono neppure degli esseri illuminati. Con una continua venerazione viene sviluppato gradualmente un Buddha, un Tao o una divinità. Sapete, attualmente la gente venera Guangdong, che viene considerato il dio del denaro. In realtà, esso è stato creato dalla venerazione della gente. Guangdong non è affatto il dio del denaro, è stato creato dalla venerazione della gente. Appena si sparge la voce che Guangdong ha aiutato qualcuno a fare fortuna, uno lo venera, l'altro lo venera, così è diventato il dio del denaro. Come accade? Perché su una statua di Buddha o una scultura non c'è niente. Il pensiero umano, come è stato scoperto dagli scienziati, è materia. Nel Qigong si dice che il pensiero umano esiste come energia, che ha una consistenza materiale. I pensieri di una persona comune sono molto deboli e si esauriscono molto velocemente dopo l'emissione. Ma quando si concentrano i pensieri dirigendoli su un oggetto, essi possono restarvi a lungo. Se la statua di un Buddha non è stata consacrata e viene venerata, può sorgere un problema. La prima persona che viene a venerarla è la più importante. Riflettete. Quante persone in questo momento pregano il Buddha dicendo: io voglio coltivare e ottenere il giusto compimento, ti prego, dammi la forza, dammi la tua benedizione, io devo ottenere il giusto compimento. Quante persone, compresi i monaci, pensano in questo modo quando pregano un Buddha? Molta gente chiede: aiutami a far fortuna, aiuta i membri della mia famiglia a evitare un disastro. Ci sono persino monaci che pensano ancora ai loro familiari. Le sei radici mondane non sono state recise. Vogliono fare fortuna. Riflettete. È terribile. Perché? Perché attraverso la concentrazione si emette una struttura cerebrale orientata verso la ricchezza e il denaro. È una struttura cerebrale completa, ma questa struttura pensa al denaro ed è inviata sull'immagine di Buddha. In altre dimensioni gli oggetti possono diventare grandi o piccoli. Non è come il vostro corpo, che è di una dimensione fissa. In realtà anche il corpo umano non ha una dimensione fissa, ma voi non lo sapete. Se questo universo si rimpicciolisce e diventa molto piccolo, tutti gli oggetti di questo universo diventeranno più piccoli in modo corrispondente. Anche l'ingrandimento di una lente diventerà più piccolo, così voi non noterete che sia rimpicciolito. Quando il cosmo diventa grande, tutto ciò che esiste nel suo interno si ingrandisce in modo corrispondente, così non vi accorgete dell'ingrandimento. Perciò non è completamente immutabile. La struttura del cervello può cambiare le sue misure in altre dimensioni. Essa si colloca sulla testa della statua di Buddha e così la statua ha adesso una mente. Ma questa mente pensa al denaro. Poi, oltre a questa persona, ne verranno altre a pregare. Lei stessa tornerà spesso a pregare e tutte queste preghiere creeranno un corpo alla statua. Perché anche i corpi della gente comune possiedono un'aura, quindi hanno un'energia molto debole. In particolare, quando un praticante di Qigong o un coltivatore va a venerare la statua, ci aggiunge energia che la rende sempre più forte, fino a diventare completa. Così ha un corpo tangibile che è identico alla statua di Buddha. Se la statua di Buddha è quella del Bodhisattva Guanyin, la vostra venerazione avrà prodotto un falso Bodhisattva Guanyin. Se è quella del Buddha Amitabha, la vostra venerazione avrà prodotto un falso Buddha Amitabha. Ecco perché è pericoloso. Non si tratta della manifestazione di un vero Buddha Amitabha e del vero Fashen del Bodhisattva Guanyin, ma di una creazione della vostra venerazione. Nonostante abbiate l'immagine di un Buddha o un Bodhisattva, il suo cervello pensa al denaro. È un essere prodotto a un basso livello, con l'energia di un basso livello. Ma non è perso nell'illusione come le persone comuni, quindi può vedere alcuni principi che la gente comune non conosce. Ed è per questo che non osa far del male arbitrariamente alla gente. Che cosa succede allora? Delle persone credono in lui come Bodhisattva, perciò lui compie qualche buona azione. Ma non compie queste buone azioni per niente, poiché è stato creato a un basso livello. Non ha la natura di un Buddha. Dunque la gente gli domanda, per favore, aiuta a guarire mio figlio. Bene, io vi aiuto, dovete mettere del denaro nella mia cassetta. Se mettete i soldi, vostro figlio si rimetterà. Se non offrirete del denaro, non migliorerà. Se ne mettete di più, guarirà più velocemente, si comporterà così. Alcuni pregano, per favore, aiutami a far fortuna, vorrei diventare ricco per poter avere una bella vita. Molto bene, vuoi fare soldi? Bene, tu pratichi il Qigong. Hai ottenuto del Dan e io non ne ho, allora prenderò il tuo Dan. Così lo prende, non posso aiutarti per niente, io ti do del denaro ed anche tu mi devi dare qualcosa, è uno scambio equo. Nessuna perdita, nessun guadagno, mi devi dare un po' del tuo Gu. Nonostante non possa aggiungerlo, lui lo potrà trasformare in un'altra cosa, in un'energia utilizzabile. A questo punto vi permetterà di avere denaro. Come? Per esempio vi farà cadere e là troverete un portafoglio, oppure otterrete un premio maggiore sul lavoro. In modo o nell'altro vi farà avere soldi. Farà questo genere di cose. C'è un altro pericolo più grande. Se siete un buddista laico o un monaco o un taoista, se voi lo venerate, ciò porterà delle gravi conseguenze, poiché voi l'avete preso come maestro, lui si prenderà cura di voi. Siccome provate molta devozione nei suoi confronti, lui si prenderà cura di voi e arrangerà il modo in cui voi praticate il Gong. Ma qualunque sia il modo in cui voi praticate, non potrete arrivare più in alto di lui, che già di per sé non è molto alto. Lui disporrà la vostra pratica, ma poco importa come vi coltivate, in quale modo lo consideriate vostro maestro. Quanto volete sinceramente fare del bene e coltivare il vostro cuore, nessuno là in alto vi accetterà. Nessuno vi vorrà. Ogni scuola ha il proprio metodo di coltivazione, ha un metodo per salvare la gente. Voi non appartenete a nessuna scuola e dunque nessuno vi accetterà. Inoltre siete cresciuto nella coltivazione grazie a quello spirito di livello inferiore. Che cosa vi accadrà dopo la morte? Alcuni hanno visto. C'è Buddha che conduce al tempio una schiera di monaci. Un gruppo arriva oggi, un altro arriva domani. Alcuni vedono che sono spesso nel tempio. Chi sono? Sono proprio loro. Al momento della morte, o dopo il cosiddetto nirvana, queste persone credono di aver raggiunto il Tao, ma in realtà sono andate a raggiungerlo dove si trova. Lui li controlla conducendoli di qua e di là a gruppi. La degenerazione della moralità umana allo stadio attuale causa il deterioramento di tutto. Questo è causato dagli attaccamenti umani, dal loro karma. Sakyamuni non aveva forse ragione quando chiamava quest'epoca il periodo di fine fa? È molto difficile per i monaci salvare se stessi, figuriamoci salvare gli altri. È veramente così, è estremamente complicato e non si può tacere questo problema. Io dovevo spiegarlo perché molta gente venera le immagini di Buddha e fa altre cose simili. Quindi non ho altra scelta. Adesso parliamo di un altro problema presente tra i praticanti, specialmente fra quelli che praticano il Qigong e in qualche piccola via mondana della scuola taoista. Proprio come ho detto ora, quelle cose vengono create dalla vostra venerazione. Vengono chiamati i Buddha terrestri, i Tao terrestri. Alcuni di loro sono venuti qui tra la gente comune. Pensano di essere piuttosto buoni. in realtà sono solo Buddha e Tao terrestri senza frutto di realizzazione. Hanno persino dei nomi, il tal Buddha o il tal altro, possono anche avere dei nomi, ma in realtà non sono nessuno. Adesso parliamo di una cosa che è chiamata il trattamento magico. Viene utilizzato nelle piccole vie mondane delle scuole buddista e taoista. Sapete che ci sono delle piccole vie mondane taoiste? Cosa sono? Hanno lo stesso abbigliamento dei taoisti, ma cosa fanno? Disegnano figure magiche, recitano formule magiche, trattano le malattie, predicono il futuro e fanno la geomanzia. Loro non sono in grado di coltivare e non possono riuscire nella coltivazione. I loro principi sono quelli del più basso livello della scuola taoista e cose più basse. Loro stessi non hanno energia, ma invitano certi spiriti di livello inferiore ad aiutarli a compiere delle cose. Quindi disegnano figure magiche. Tracciare figure magiche serve a questo. Praticano anche incantesimi, quel genere di cose. Il trattamento magico fa parte di queste cose. Possono anche trattare le malattie per la gente comune, senza considerare cosa è stato emesso sul vostro corpo, secondo il punto di vista di una persona comune, i dolori, almeno temporaneamente, diminuiscono davvero. Quindi viene considerato un trattamento delle malattie. Ci sono molti metodi per trattare le malattie nel nostro paese. In Cina, nell'epoca antica, c'erano numerosi metodi di trattamento, a parte le tecniche già conosciute della medicina cinese. Attualmente, molti sono classificati come parte della medicina cinese, per esempio l'agopressione, la chiropratica, la riduzione delle fratture, la guarigione con le erbe medicinali, il massaggio e l'agopuntura. Ci sono anche i trattamenti con il Qigong, incluso anche il trattamento magico. Sono stati classificati in discipline. Fra i metodi terapeutici dell'antica Cina, la disciplina del trattamento magico è stata messa al 13° posto, così il suo nome completo è trattamento magico, 13° disciplina. I suoi metodi terapeutici comprendono principalmente il recitare formule magiche, questo genere di cose, bruciare fogli, incenso, disegnare figure magiche, eccetera. Da qualche anno, da quando il Qigong è diventato popolare, molte persone praticano queste cose. Ai praticanti della DAFA è assolutamente proibito utilizzarle. Noi non invitiamo cose cattive. Tutte le vere pratiche di coltivazione non permettono l'uso di tali cose. Spesso i loro metodi terapeutici sono veramente particolari. Faccio spesso qualche esempio. Diciamo che una persona ha un foruncolo sul viso. Come verrà trattato? Si prende un pennello, lo si intinge nel cinabro, che è un pigmento rosso, si disegna un cerchio per terra, si traccia una croce all'interno del cerchio e vi si dice di mettervi al centro della croce, fronte a destra. Queste persone sono dei taoisti, per questo devono rivolgersi a destra. A un livello inferiore delle vie minori c'è un detto, il Buddha è a ovest e il Tao è ad est. In realtà non è proprio così, è semplicemente un detto delle vie minori di livello inferiore. Allora disegna dei cerchi sul viso della persona e nello stesso tempo recita delle formule magiche, continua a recitare e finalmente tocca il furuncolo con la punta del pennello e dice, fatto, è guarito. Voi toccate e non fa più male come prima e sembra diventato più piccolo. Ciò vuol dire che può avere un effetto terapeutico. O per esempio voi dite, il braccio mi fa male, non è a posto. Vi dice, ti farò uscire il male dal punto meridiano Hegu. Come? Soffierò nel punto Hegu, stendi il braccio. All'inizio recita delle formule magiche, continua a recitare, poi soffia su quel punto Hegu e voi sentite l'aria che passa attraverso il braccio. Non male, non è più doloroso come prima. Questi metodi hanno una certa efficacia su queste malattie minori. Ma perché ho detto che non potete utilizzarli? La gente non sa come funzionano e non se ne preoccupa veramente. Vogliono stare meglio e questo è per loro sufficiente, ma non per i praticanti. Noi dobbiamo conservare il nostro corpo puro ed elevarci costantemente verso i livelli superiori, quindi non possiamo attirare cose simili. Infatti, tutti questi metodi terapeutici vengono fatti utilizzando spiriti inferiori e delle cose caotiche. Questo è ciò che viene chiamato il trattamento magico. Ve ne ho parlato perché nella coltivazione ci sono molte cose di questo genere. Parlando di questo argomento, volevo parlare di qualcos'altro. Ci sono degli sciamani danzanti del nord e del sud, ci sono fattucchieri, maghi, eccetera. Nessuno di loro appartiene alla categoria del Qigong, perché nelle vie di coltivazione autentiche uno deve contare sul proprio sforzo per coltivare se stessi e per ottenere le sue cose. ma loro no. Tutto ciò che fanno è attirare queste cose poco buone, recitano formule per invocarle, non fanno altro, poiché queste entità hanno anche loro dell'energia, vengono loro, in se stessi non hanno energia, ma queste entità malvagie che hanno imitato hanno energia, ed è per questo che possono trattare le malattie. È come per la possessione degli spiriti, perché la gente attira la possessione degli spiriti, perché lo spirito possessore può trattare le malattie. Questo possessore, questo animale ha dei poteri, così può ingannare la gente. Parliamo brevemente di un altro problema. Quando gli studenti frequentano i corsi di Falun Gong, o qualunque corso per i discepoli del Falun Gong o altre attività, non forzate la gente che è gravemente malata a frequentare i nostri seminari, perché verranno solo per le loro malattie. Proprio ora uno mi ha scritto una nota cercando di chiedermi tutti i modi di guarire la sua malattia. Dice: maestro, durante i numerosi corsi precedenti hai dissolto il mio karma, ma adesso provo ancora un malessere in un certo posto. Fra le righe, anche se fate un solo trattino, io capisco dove volete arrivare. Non potete lasciar perdere queste cose. Se una persona gravemente malata non può abbandonare queste cose, la sua vita è in pericolo in ogni momento, perché nessuno si prenderà cura di lei. Qui, sotto l'effetto del campo di energia, è ancora più insopportabile per lei, quindi è veramente pericoloso. Dovete assolutamente stare attenti. Se dovesse succedergli qualcosa, ci causerebbe dei gravi danni. Proteggere la reputazione del Falun Gong è il dovere di ogni discepolo del Falun Gong, poiché anche voi siete praticanti del Falun Gong. Inoltre, non costringete le persone a venire qui per risolvere il problema della possessione, dicendo: il maestro lì può risolvere il problema della possessione. Solo lui può sistemare queste cose. Andate a cercarlo. Portate qui gente che sta a migliaia di chilometri perché mi chiedono di trattarli. Io non sono qui per risolvere questi problemi. Tutte queste cose hanno dietro una causa karmica. Io non posso fare arbitrariamente questo per voi. Qui ci prendiamo cura solo dei praticanti. Certe persone pensano: liberatemi da questa cosa e anch'io allora coltiverò. Non c'è nessuna condizione preliminare per la coltivazione, dovete coltivare senza condizioni. Nessuna condizione accettabile. Se uno non vuole partecipare al corso, non dovete trascinarlo qui per forza. Vi avverto in anticipo, qualunque malato grave, se non vi sentite bene durante i nostri corsi, andate immediatamente all'ospedale. Qui non curiamo nessuno con le nostre mani. Questo è un seminario, noi insegniamo solo la forza. Dato che il tempo è limitato, è tutto ciò che ho da dire. Adesso voglio, tra un po' impareremo il terzo esercizio. Vi spiego i principi del terzo esercizio e dopo faremo una pausa. Il terzo esercizio è chiamato penetrare i due estremi. Che cosa significa? Voi sapete, certi sistemi insegnano a raccogliere il chi dello yang celeste e il chi dello yin terrestre. Noi seguiamo il principio dell'evoluzione cosmica e la natura cosmica, zhen, shen, ren, come guida della pratica. Noi pratichiamo una cosa così immensa, allora sia lo yang celeste che lo yin terrestre hanno un raggio troppo limitato. Con il nostro penetrare i due estremi, noi aggiungiamo i due estremi dell'universo e usiamo l'energia dei due poli cosmici perché penetra attraverso il nostro corpo. Ecco il significato. Ma quanto grande è questo universo? Da un punto di vista umano, secondo le nozioni umane, non è possibile immaginarlo. Anche se vi sedete qui a pensarci per un'intera giornata, non arriverete ai limiti di quanto è grande. La vera coltivazione è senza azione. Non ci sono azioni intenzionali, assolutamente. Noi non parliamo di intento mentale. Forse nel libro abbiamo scritto di mantenere leggermente la vostra coscienza sui due pali. Significa che quando eseguite i movimenti dovete essere coscienti di ciò che state facendo. Altrimenti, se non sapete neppure cosa stanno facendo le vostre mani, sarebbe il caos. Ma non va attivato alcun intento mentale. Così, durante l'esercizio, non dovete fare altro che eseguire i movimenti nel penetrare i due estremi, mentre il meccanismo energetico che vi ho installato può arrivare in un istante molto molto lontano, poi in un attimo porteremo indietro l'energia. Si spostano in una dimensione estremamente rapida, non limitata dalla vostra dimensione molto lenta. Vanno e vengono in un istante, voi non dovete fare altro che eseguire i movimenti. E questo Gong, il suo meccanismo, ha questo effetto da solo. Con il movimento delle mani possiamo avvertire una particolare sensazione. Quale sensazione? una certa fluttuazione delle mani. Vuol dire che c'è un certo meccanismo che muove l'energia. Le vostre mani, quando fate questo esercizio, questo meccanismo energetico in funzione. Le vostre mani fluttuano naturalmente, seguendo automaticamente questo meccanismo energetico. Coloro che iniziano la pratica devono essere molto sensibili per poterlo sentire, ma dopo aver praticato per un po' saranno capaci di sentirlo. Tutti saranno capaci di sentirlo, semplicemente le mani si muovono su e giù da sole, fluttuando, ondeggiando su e giù, scivolando lungo il corpo. Così, anche se i vostri movimenti non sono precisi, non importa, gradualmente il meccanismo vi correggerà. Ciononostante, all'inizio dovete fare del vostro meglio per effettuarli correttamente. Non dobbiamo deviare il meccanismo, perché eseguite i movimenti e praticate gli esercizi? Dato che possiamo penetrare i due estremi, vuol dire che non abbiamo bisogno di fare movimenti? Non è così. I movimenti dei nostri esercizi di rafforzamento dei poteri divini e dei poteri sono diversi da quelli degli altri sistemi, sotto un particolare aspetto. Tutte le nostre cose magiche si sviluppano automaticamente. I nostri movimenti servono per rinforzare i vostri meccanismi energetici, affinché si formino in modo permanente. Anche se non lo fate, in ogni istante raggiungono i due poli cosmici. Questo meccanismo opera da solo. Così quando fate l'esercizio, state semplicemente rafforzandolo e consolidandolo, perché le mani emettono energia. I punti basilari per questo esercizio sono gli stessi di quelli degli esercizi precedenti. I piedi sono larghi quanto le spalle, si sta in piedi naturalmente e non c'è sforzo. È esattamente la stessa posizione di quando si tiene la ruota. Si sta rilassati. Solo le braccia si muovono, le gambe no. Il corpo è tenuto rilassato ma non afflosciato. La lingua è contro il palato, i denti leggermente aperti e le labbra chiuse senza sforzo. Mentre si praticano i cinque esercizi e gli occhi sono chiusi. Si pratica ad occhi chiusi. Naturalmente, mentre state imparando, non chiudete gli occhi, altrimenti non potrete vedere. Il ritmo dei vostri movimenti delle mani deve essere lo stesso di quello che noi insegniamo. Il ritmo che insegniamo qui è più o meno come quello del mio video. Naturalmente, ciò non vuol dire che si esige una precisione assoluta e che la differenza sia di 0,0 secondi. Non insistiamo su questo, non ha importanza in sé. Questo Falun, questo nostro Falun è così. Probabilmente avete tutti il materiale della conferenza in mano. Sulla copertina del nostro libro c'è un'immagine del Falun di questa forma. La struttura del Falun è estremamente complessa. In superficie non sembra particolarmente complessa. Noi ne abbiamo fatto giusto un tipo di... Abbiamo utilizzato alcuni simboli come un emblema per essere l'emblema Falun. In realtà si tratta di una cosa estremamente complessa, straordinariamente complessa e a ciascun livello ha strutture differenti. Siccome il nostro Falun Gong è praticato in accordo con i principi dell'evoluzione dell'universo, la sua struttura è a sua volta disegnata in accordo con il tipo di forma dell'universo, ma in superficie è molto semplice. Per esempio, il Falun nel suo insieme gira e il movimento si muove come un tutt'uno, ruotando su se stesso. Il centro di questo Falun gira su se stesso, cioè il centro, la parte rossa, gira su se stessa. I Tai Chi, quattro Tai Chi girano su se stessi, le quattro svastiche fanno lo stesso. Durante l'epoca della dinastia Tang, la svastica era chiamata il simbolo Banzi. Prima si diceva che era un auspicio di buona fortuna. In realtà è il simbolo di Buddha. Perché? Perché l'universo è in movimento. L'universo ha quattro lati e otto direzioni. Otto direzioni più quelle sopra e sotto il centro costituiscono il mondo delle dieci direzioni. Questa è la visione dell'universo della scuola buddista, la sua comprensione dell'universo. Ciò vuol dire che in questo universo, in questo mondo delle dieci direzioni, tutte le galassie delle dieci direzioni sono in movimento, in rotazione. È così. Coloro che hanno le capacità soprannormali possono vedere che sta veramente ruotando. Il centro rappresenta la nostra Via Lattea, ha questo significato. Così anch'esso è in movimento e sta pure ruotando. È la situazione dove tutto è in movimento, tutto è in rotazione. Allora, dato che siamo nella scuola di Buddha, perché ci sono i Tai Chi della scuola taoista? Perché ci sono anche i Tai Chi? Perché, come tutti sanno, la fa che diffondiamo oggi è già molto vasta. Viene diffusa sulla base dei più alti principi della fa di Buddha dell'universo. Zhen, Shen, Ren. Riflettete. La più alta caratteristica dell'universo, anche la scuola taoista non può andare oltre lo Zhen, Shen, Ren. E la scuola buddista è anch'essa inclusa nello Zhen, Shen, Ren. Ciò di cui parliamo adesso è il principio dell'intero universo, una fa talmente immensa. Dunque, senza la scuola taoista non si può formare un universo completo. Perché in questo universo non ci sono che queste due scuole principali di Buddha e del Tao. Tuttavia, alcuni possono non crederci dicendo, non ci sono anche Gesù Cristo e il confucianesimo cinese? Vi dico che tutte le religioni ortodosse di questo genere sono il confucianesimo che è considerato a livello elevato rientra nel sistema taoista. In Occidente ci sono delle religioni rette che, classificate ad un livello elevato, rientrano nell'ambito del sistema buddista. A livello molto alto è veramente una cosa meravigliosa. Così in realtà non ci sono che queste due scuole principali. Allora perché ci sono ancora due differenti tipi di Tai Chi? Uno con una parte superiore rossa e una parte inferiore nera, l'altro con una parte superiore rossa e una parte inferiore blu. Perché questo è la coltivazione del grande Tao, il Tai Chi primordiale, e questo è una parte superiore rossa e una parte inferiore blu. Questo con una parte superiore rossa e la parte inferiore nera è in genere il di Tao che conosciamo oggi, che la gente conosce. I Tao che la venerabile divinità celeste primordiale sorveglia hanno questa forma. Di fatto, la scuola taoista in passato, nel periodo storico remoto, non ha mai dato vita a religioni. Storicamente è sempre stata una coltivazione solitaria. Si coltivava da soli. Solo recentemente si è presentata anche come una religione taoista. Di fatto è un tipo di religione riformata. Il colore di questo Falun, il colore di fondo cambia, i simboli no, ma questo colore di fondo, il colore di fondo del Falun cambia. Perché abbiamo fissato questi colori come nostro emblema? Perché questo colore è più brillante e sembra bello. È per questo che noi ne abbiamo fatto l'emblema. In realtà questo colore di fondo cambia, rosso, arancio, giallo, verde, blu, indaco, porpora. Colorato e non, cambierà. Allora molti studenti dicono, maestro, i colori del Falun che ho visto non sono così. Era bianco e non aveva colore, o era rosso, indaco, porpora. È tutto corretto. Nell'universo, nelle differenti dimensioni dell'universo, i colori di quella materia immensa cambiano. Esiste semplicemente il cambiamento dei colori, vari colori, differenti colori nella materia diversa. Alcuni forse hanno ancora una domanda, cioè le persone che hanno poca conoscenza delle religioni possono pensare, perché questa cosa al centro assomiglia a quella di Hitler? Tutti sanno che l'umanità conosceva questo simbolo, largamente diffuso già ai tempi di Sakyamuni. Prima di Sakyamuni fu utilizzata in numerose religioni in Occidente. Questo simbolo, come ho spiegato a tutti, è in realtà il simbolo di Buddha. Solo coloro che hanno raggiunto il livello di Buddha lo possiedono. Coloro che non hanno il livello di Buddha non ce l'hanno. Solo questi grandi bodhisattva, certi grandi bodhisattva, hanno già superato i Buddha. Hanno già raggiunto i livelli dei Buddha, quindi ce li hanno. I piccoli bodhisattva non ce l'hanno e neppure gli arahat. Solamente i Buddha portano questo genere di simboli. Se superano il livello di Tathagata ne hanno due sul petto. Più livelli superano, più simboli hanno. Gli esseri umani nel periodo di civiltà attuale conoscevano già questo simbolo da 2500 anni, mentre Hitler e la Seconda Guerra Mondiale Hitler è apparso solo da poco, poco più di qualche decennio, giusto? Ha usurpato questo simbolo. Certe persone dicono, se questo angolo fosse girato in quella direzione, sarebbe quella di Hitler. Direi che non è necessariamente così, perché è qualcosa in rotazione, qualcosa che ruota, e così. Siccome voi lo vedete solo su un foglio di carta, usate gli occhi fisici, ma esso esiste in molte, molte dimensioni, in forme diverse. Allora dico che non ci si può basare su quanto spessa è la sua disposizione per valutarlo. Le cose che riflette nel suo interno sono veramente mistiche e meravigliose. Molti studenti ne hanno visti molti, veramente tanti. Io dico che ciò che avete visto è tutto reale. Ok, adesso cominciamo a imparare gli esercizi.